Piazza, la trasmissione di Radio Firenze Viola sul calcio storico a cura di Luis La Serpe e con la partecipazione straordinaria di Gianluca Lapi.
Viva Fiorenza e Fiorenza!
Vivrà!
Eccoci qua, ben trovati all'appuntamento con Viva Fiorenza, un'ora prima. Quindi dobbiamo ringraziare naturalmente la nostra regia con Nicolò Santi, ma naturalmente anche il nostro editore Andrea Paschinucci e tutta la direzione di Radio Firenze Viola, che ci permette di essere in anticipo appunto dalle 19 alle 20, fascia oraria davvero molto molto interessante. Accanto a me il direttore del calcio storico fiorentino, Filippo Giovannelli.
Buonasera a tutti, buonasera, grazie.
Qui siamo, vedi, guarda che bello dietro, vedi?
È bellissimo,
colori,
cioè, viola di sfondo.
Siamo favoloso. Veramente. Allora, ci potete chiamare al 348-751-33-933, mi raccomando, WhatsApp audio o scritti, ma quelli audio non oltre 30 secondi, se no Nicolò Santi butta via tutto. Oppure potete chiamare allo 055-77-111-71 per dire la vostra, naturalmente, sulle due semifinali. Due semifinali che ci portano a una finale del 24 con una squadra che, diciamo, ci poteva stare, no? Quella dei rossi. Tra bianchi e verdi pensavo che i verdi potessero far bene, ma non fino a questo punto.
Due ottime partite.
Sì. La prima un po' troppo.
Ottime partite, poi dipende da che punto di vista si vedono, però sono state due partite che nei 50 minuti sono concluse bene. La prima partita, un dominio dei rossi, ma questo andrebbe analizzato, il motivo per cui i rossi hanno così dilagato. E poi verdi-bianchi, bella partita. Addirittura a un certo punto si è pensato che i bianchi potessero recuperare, poi dopo naturalmente è terminata 13-10. La cosa che è venuta fuori subito, è dato subito risalto, sono le tante cacce effettuate, sia nella prima partita che nella seconda. Questa significa che è ritornato il gioco di attacco.
Cosa che però non era
del calcio storico.
Tu che sei uno storico, che conosci bene, cioè non è che queste partite finissero così negli anni, soprattutto quando cominciavo a seguirlo io, anni 70-80, due cacce e mezza una cacce e mezza una, insomma non è che ci fossero tutte queste cacce. Oggi evidentemente con i nuovi regolamenti, 16 cacce e mezzo a 6 nella prima, 13 caccia a 10 nella seconda, insomma, sono tante.
Però guarda, io non approfondirei tanto il discorso del regolamento, perché questo regolamento c'è ormai da 10 anni.
Sì.
Quindi è cambiato la tattica, il modulo di gioco, è cambiato il modo di allenare, il modo di giocare le partite. Vedere tante cacce però è sempre un bello spettacolo, insomma.
Allora, mentre predisponiamo il primo collegamento... Ah, ecco, ci siamo già? Oh, perfetto, perché noi abbiamo un collegamento molto particolare, uno dei nostri grandi sponsor Biauto, e tra l'altro c'è il Giglio, se non sbaglio, su una parte, insomma è evidente che c'è un legame enorme con Firenze, ma io li vedo... eccola la Roberta, tanti auguri.
Buonasera
Roberta Biancalai, tanti auguri. Era ieri.
Grazie.
Però noi facciamo gli auguri uguale.
No, è oggi il mio compleanno.
Ah, ecco, perfetto, allora siamo proprio ci fosse la musichina, non so se Nicolò Santi riesce a trovarla. Vabbè.
Ho rimandato la scena per fare questa intervista.
No, accidenti,
no,
grazie.
Scherzo.
Senti Roberta, no. Il legame tra Firenze e Biauto, questo voler entrare proprio all'interno di Firenze, voler far parte di Firenze, nonostante le sedi siano due, una a Sesto e un'altra invece a Firenze Sud, ma perché c'è questa voglia di essere tanto fiorentini? Eccolo, ci sei, eh?
Sì, ecco, scusa, si è interrotto un attimo. Comunque, noi come concessionaria Toyota siamo nati nel 1994 con la prerogativa di avere tutta la provincia di Firenze. come territorio di riferimento. E anche se la sede principale è a Sesto Fiorentino per questioni logistiche, di fatto siamo il concessionario Toyota per Firenze. E questa cosa, visto anche quanto è apprezzata Firenze nel mondo, i giapponesi in particolar modo apprezzano molto l'arte, la cultura fiorentina, io ho cercato di legare la mia concessionaria con il territorio radicandosi in questo senso, perché mi piace proprio l'idea di rappresentare i cittadini fiorentini che scelgono Biauto Toyota per la loro mobilità. Poi negli anni ci siamo un po' allargati, adesso siamo anche Lexus, che è il marchio di punta lussuoso di
Certo.
Toyota, e Kia da un annetto. Però ecco, la nostra storia ormai è abbastanza consolidata perché abbiamo festeggiato l'anno scorso 30 anni di attività e
Ricordiamo
ci
che
piace
prima c'era
offrire
la
un
Bianca Lani,
servizio.
Alfa Romeo, giusto? Era
Sì,
il marchio
esatto.
storico che partivano tutti da Firenze per andare a comprare
Accidenti.
la macchina del Biancalani a
Dai
Sesto.
Biancalani, eh?
Certo.
Sì, io sono nata in concessionaria negli anni 90 come assistente del mio babbo e poi lui è rimasto in Alfa Romeo e io e mia sorella ci siamo dedicati all'altro marchio giapponese. All'epoca mi ricordo ci prendevano anche in giro, ma che ti ha preso questa macchina di PC, non c'è hanno mercato, che ti ha preso? Invece poi negli anni ci hanno dato ragione, insomma, si è avuto ragione noi.
Senti, parlando
Toyota è
prima,
sempre stato un marchio avveniristico.
infatti, non, per nulla è una delle poche aziende, se non la prima, presumo, che stia lavorando molto con l'idrogeno, ha già messo delle auto con alimentazione ad idrogeno che stanno girando, se non sbaglio, a Parigi. Ne parlavo ieri proprio
Sì,
con.
a Parigi tutti i taxi sono Mirai, che è la vettura a idrogeno della Toyota. In realtà è in produzione e allestita da diversi anni. È che in Italia manca le infrastrutture per fare rifornimento, però pare che col PNRR lo metteranno piano piano un po' ovunque.
Noi ce
Potrebbe essere
l'auguriamo,
la
noi
svolta.
ce l'auguriamo. Senti, parlando ieri con Chiara Generini, ma anche pochi minuti
Sì?
fa, responsabile marketing, salutiamola,
Esatto.
tifosissima Viola, che so che segue insieme a
Sì, ce
sua
l'ha
sorella.
tatuato ovunque.
Sì. Ma aveva detto che forse riusciva a trovare anche le due maglie delle due squadre che si affronteranno nella finale. Brava,
Eccole,
perfetto,
ce l'ho
verde.
qua.
No, bellissime. Verde e rosso, noi siamo con il
Vero?
direttore Filippo Giovannelli, direttore del calcio storico fiorentino, ovvero quello che enuncia la grida, giusto?
Assolutamente.
Quindi voglio dire, colui che guida poi tra l'altro tutto il corteo del calcio storico fiorentino. Ma
Bello.
tu hai qualche colore particolare o... No, non ti insultare, lo puoi dire tranquillamente, nessuno si arrabbia.
No, no. Non ti so dire, forse gli azzurri, che
Che però hanno perso, quindi non sono in finale.
però hanno perso, quindi sono super
Buono.
parte, se non
Sì, sì,
faccio,
sì,
non
sì.
porto sfiga a nessuno, dai.
Benissimo, benissimo. Ieri c'è stata questa cosa
Tra
molto
l'altro, a
interessante.
lavorare qui da noi, ora non lo fa più per questioni di sopraggiunte anagrafiche, limiti di età, però ci aveva un calciante, non mi ricordo in che squadra giocava, quindi bello, un otto,
Quindi non,
grazie.
cioè, presumo che quando uno va a discutere lì, magari per qualche riparazione, che lo mandate da
C'ha
lui.
sempre ragione lui, no, c'ha sempre ragione
Va bene, va
lui. Con
bene.
molto
Allora,
rispetto.
Roberta, grazie, ancora tanti, tanti auguri. Ricordiamo che ieri è
Grazie
stato
a voi.
presentato il gruppo Motorsport Rally della GR, della Yaris.
Sì, abbiamo avuto ieri sera un evento in concessionaria molto, molto motivante perché raccoglie veramente gli appassionati di questo settore che sembra un po'
Nicchia.
nascosto, ma ce ne sono tanti. E noi, da quando Toyota ha prodotto questa vettura, la Yaris GR Turbo da 280 cavalli, è una vettura anche stradale, volendo, cioè è una macchina di listino, però c'ha già un sacco di caratteristiche normali per essere una vettura da rally, da motorsport, pur essendo una vettura appunto normale. E quindi si è riaccesa la passione in noi, in molti clienti, e ieri sera abbiamo avuto qui tutto il Gazoo Racing di Toyota Italia con Tobia Cavallini, piloti, e si è fatto un po' una celebrazione. Tra l'altro,
L'anno
era il primo
scorso ha
evento a
vinto nel
livello Italia che facevano.
2024 il rally, se non sbaglio, giusto?
Noi si è vinto nel 2024 il Rally di Scandicci,
Sì, poi
primi
anche quello di
assoluti.
Figline l'altro giorno.
L'altro giorno il Rally di Reggello, il 17 del Rally di Reggello, primi assoluti, ma il primo esordio mi sembra a fine 23, non mi ricordo più, si corse il Rally di Scandicci con una Yaris Cup. Ora, ieri si è corso con la, sabato si è corso la Rally 2, che è il top di gamma. La Yaris Cup siamo stati i primi, la prima volta che la Yaris è salita sul podio, terza assoluta, dietro due Skoda Rally 2. quindi
bel risultato.
C'era sia la vettura che sicuramente il pilota del gruppo Secret che ci ha dato la mano, però la vettura già si è comportata bene pur essendo una categoria inferiore a quelle che hanno vinto, quindi essere la prima volta che Toyota si è messa sul podio, noi come Bianco come
perfetto.
Terzi assoluti, quindi
perfetto,
un risultato
perfetto.
Di tutto rispetto.
Io vi consiglio di fare macchine viola, rosse, bianche, azzurre,
azzurre
e verdi. Ecco,
ora
basta.
Noi ci stiamo dedicando a fare tutti i loghi col Giglio perché ci piace,
sì.
Ci si riconosce, poi è bello, Giglio Fiorentino, lo conoscono ovunque,
sì, quindi è un marchio unico.
Si sta cercando veramente di dare una correlazione tra Bianco e Firenze in modo che ci si rappresenti sempre di più.
Un legame unico tra Biauto e Firenze, la Fiorentina e tutto quello che riguarda Firenze. Roberta Bianchialani, grazie, tanti auguri, bocca al lupo per la Biauto e ci sentiamo presto, perché tanto ci saranno sicuramente delle iniziative, conoscendo Chiara Generini e soprattutto conoscendo te e Bruno, insomma so benissimo che siete sempre in prima linea per costruire qualcosa di interessante. Grazie.
Grazie a voi,
ciao,
grazie a voi, buona serata.
Salutiamo Roberta Biancalani della Biauto. Ci ha raggiunto, a te mi vuoi, che non te lo ricordassi Gianluca Lafi, cioè che tu arrivassi verso le 8, ma ancora comincia la trasmissione invece.
Ho trovato problemi di traffico.
Ma tanto,
Molti problemi.
Senti, allora, ho subito messo in difficoltà Filippo, perché gli ho chiesto, ma insomma, questi risultati sono risultati un po' anomali, è vero che negli anni i risultati erano un po' cambiati, però una che finisce 16 e mezzo a 6, quell'altra dice 13-10, insomma.
Ma, allora io ti dico la verità, io secondo me il concetto di gioco attuale fa sì che ci siano queste calce, perché sono tutti presi, tutta a terra, l'uomo parte, arriva fino in fondo e fa la calcia 90 su 100.
Correggimi se sbaglio, c'è un regolamento, però me lo diceva prima Filippo, giusto?
Sì.
Che quando c'è il cambio campo si dovrebbero lasciare, invece
certo,
rimangano a terra, vero, si rigirano e basta.
Questo è vero, infatti, si dovrebbero tutti lasciare.
Filippo non dovrebbe essere il maestro di campo allora in questo
allora,
caso?
Devo dire, sì, assolutamente, cioè la battuta andrebbe fatta con i calcianti tutti sganciati,
sì.
Diciamo così,
che
perché devono
non
cambiare campo.
Non fare da solo questo, devo spezzare la lancia, cioè da solo a farli sganciare,
no,
tutti
non c'è
ce la può
fare. No, assolutamente, ma però il punto è questo, che nel cambio campo l'alfiere da una parte deve andare dall'altra, tutti i calcianti si devono portare nell'altra,
certo,
parte del campo e quindi è necessario che si sgancino. E negli ultimi anni gli arbitri, come diceva anche Duccio Baglioni l'altra sera, accelerano
la battuta
per cercare
di sedare un po' la
bravissimo
situazione,
e allora
diciamo,
con l'accelerazione della battuta alcuni calcianti non si sganciano. Questo però, come dicevo prima, ha permesso comunque, soprattutto nella seconda semifinale, di vedere una buona partita di calcio storico. E prima o poi, non l'ho detto, volevo dire una cosa. Se ricordate i ruoli dei calcianti del passato, diciamo del 600, del 700,
c'erano datori indietro, datori innanzi,
gli sconciatori, 3, 4, 5 e 15 innanzi,
certo, corridori,
cioè sono 15 attaccanti. Il gioco del calcio storico è un gioco d'attacco, quindi in linea di massima ci può stare,
risultato,
insomma, che ci siano tante calci, forse
bene.
Ce n'erano state troppo poche prima, però secondo me sono state delle belle partite, vedere le calce
più difficile arrivare in fondo,
sì, prima. Ora mi sembra che chi prende la palla sulla
senza
battuta,
senza offesa per questi ragazzi di ora, che sono ragazzi quelli che fanno le calce, tutti atleti, tutte persone che hanno un'ottima corsa, molto veloci. Il 90% ai miei tempi non portava nemmeno le borse.
In che senso?
Sono cambiati.
Ti spiego in che senso.
Ecco,
il senso che doveva passare da 4 portieri, 4 difensori, 4 sconciatori e 2 centrali fra sconciatore e difensore. Erano botte vere lì.
E invece adesso, essendo
adesso
tutti a terra, parti
nessuno
e pigli la palla.
Cioè, il gioco praticamente è fermo lì al centrocampo.
Certo.
Se guardi 90 su 100, a un certo punto tutti presi, rimane un giocatore di qua. Io vedo delle buche impressionanti, ma sai, io vedo però 2 o 3 giocatori attuali le vedono anche loro e infatti fanno le gacce.
Ecco, a proposito di questo, mi pare che la cosa fondamentale è quando c'è si butta la palla in aria, chi la prende in quel caso lì.
Ora è molto importante prendere la battuta, diciamo che è la cosa più importante, riuscire a prendere la battuta. Infatti sia i rossi che i verdi si sono accaparrati abbastanza battute e hanno fatto sì che abbiano fatto vincere le partite. Poi c'è altre cose, perché diciamo che comunque sia, cioè, ho visto due partite diverse da ciò che pensavo io dall'anno scorso, sì. Vedendo quelli dell'anno scorso, cioè, non pensavo assolutamente, purtroppo naturalmente è successo che Marcello II subito dopo 30 secondi è stato espulso. Io ci ho parlato, ho detto, ma è come uno come te che diciamo di esperienza, dice Gianluca, nel momento pensavo di essere ancora in piedi, non pensavo di essere arrivato giù e purtroppo, sai, diciamo all'inizio della partita, quando ancora siamo quasi tutti lucidi, un uomo subito in meno costa altro 5 acce, già di differenza, pronti, certo. Via. Poi è
senti
difficile.
Filippo, ma di là poi parleremo del corteo. Però come si fa a gestire, le due squadre hanno da giocare per il percorso, perché chiaramente hanno un'adrenalina devastante?
Ma senti, io penso che per i calcianti, soprattutto per coloro che vanno a giocare la partita quel giorno lì, fare il corteo da Santa Maria Novella fino a Piazza Santa Croce sia un momento elettrizzante per loro, no? Perché vedono durante il percorso il tifo, vedono gli amici, i parenti che gli incitano, ed è anche un momento di preparazione importantissimo. Quando entrano in campo è altrettanto bello, perché entrare nell'arena di Santa Croce è sempre un'emozione a prescindere, no? Cioè, quando si entra dentro ti dà quell'ambientazione, quell'emozione forte per tutti i personaggi del corteo e per i calcianti. Guarda, sono tutti molto bravi, sia i gruppi del corteo che le squadre sanno dove devono andare, dove devono passare, qual è il tempo giusto per camminare,
sì, per
portarsi nel,
esatto,
loro luogo. Loro sanno già dove devono andare.
Certo.
E quindi è molto bello anche per loro, secondo me.
Lo ringrazio di essere in collegamento con noi, Marino Vieri. Ciao Marino, presidente dei Bianchi.
Luiz, ciao Filippo, ciao Gianluca.
Buonasera. Ciao Marino.
Allora, ci deve essere anche Maurizio Matta, però all'ultimo ha mandato un messaggio adesso che ha avuto proprio un inconveniente dell'ultimo momento. E niente, Marino, non posso esimermi, no, dal chiederti come è andata questa partita. Correggimi se sbaglio, non che fosse i favoriti i Bianchi, però
no.
Però
no,
ecco,
no, guarda,
sinceramente,
allora, tanto a posto, scusa, ti ho parlato sopra, Luis.
No, vai.
Devo dirti, guarda, noi allora intanto facciamo complimenti ai Verdi per la vittoria e credo che sia doveroso, perché loro hanno una squadra con la quale stanno lavorando da qualche anno in più di noi e hanno raccolto frutti, io la vedo così. Io ti dico, è il primo anno che il giorno dopo mi sono leccato le ferite pochissimo e ho pensato solo al bicchiere mezzo pieno, e sono veramente contento di aver fatto 10 calcio, di aver fatto esordire 6 ragazzi, un 2005 e un 2006. Chiaro, abbiamo fatto degli errori, perché la battuta, come diceva Gianluca, è importante, noi abbiamo commesso gli errori, però abbiamo un allenatore nuovo, abbiamo lavorato forse 3 mesi con questi ragazzi, insomma non è che si nasce e si vola, quindi siamo molto contenti di aver avuto questo confronto con i Verdi, leale, bello, una bella partita credo per tutti. Alla fine è vero, prima si vinceva di 2-3 calci, ora si fa chi ha palla riesce a entrare forse anche troppo facilmente in difesa, però alla fine si è vista una bella partita, noi sempre a rincorrere, però diciamo con quasi no, siamo arrivati, perché
è appassionante fino all'ultimo.
Due errori nostri hanno fatto due calci.
Noi eravamo sabato eravamo accanto a vedere la partita azzurri rossi si sparlava poi, speriamo venga fuori domani una partita bella, perché diciamo Azzurri Rossi non è stata poi così entusiasmante.
No. Invece, questa,
questa è stata una bella partita fino alla fine.
Comunque un grande carisma, caro Marino, perché mi piace il tuo modo di ragionare, positivo. Da persona saggia.
Siamo veramente orgogliosi di questi ragazzi.
Certo.
Tanti avevano una o due partite, quindi noi pensiamo di avere un futuro roseo davanti. E io devo veramente fare complimenti ai Verdi, perché ripeto, si stanno raccogliendo quell'anno seminato, e ai miei, perché abbiamo gestito bene, senza diciamo neanche quella tensione brutta, ma è stato veramente un bel giorno. La partita è stata bella, quindi. Viva il calcio storico, mi viene
cioè, te la senti di fare un pronostico?
Perché ma, pronostico, diciamo, diciamo la verità, sappiamo tutti che Rossi sono
molto
un gradino sopra in questi ultimi anni. Hanno
squadra più formata, diciamo, già più compatta, vero?
Sì,
sono d'accordo.
Questi giocatori, hanno giocatori veramente forti, però qualcuno gli mancherà, qualcuno si è fatto male, dovranno rivedere, anche se hanno veramente un bacino senza di giocatori importanti. I Verdi sono galvanizzati sicuramente dall'essere in finale, quindi sono partite che io darei con veramente un'incertezza grande. Ripeto, è inutile nascondersi dietro un dito, i rossi sono un po' più favoriti, ma tutte le partite vanno giocate, e come si è visto, basta un uomo in meno, e come diceva Gianluca, sono 4-5 calci. Assolutamente ragione.
Grazie Marino di essere stato in nostra compagnia.
Grazie, un abbraccio.
Ciao,
grazie
a voi.
A Marino Vieri e Bianchi.
Vediamoci il 24 giugno con una grande finale.
E noi saremo lì a raccontarla assieme a Andrea Giannattasio. Grazie a Marino Vieri, saremo lì a raccontarla con ci deve essere anch'io, credo, se mi ospitano, se riesco a trovare la possibilità di avere un accredito, se no me la guardo in TV, non è un problema. E, andiamo invece al discorso del corteo. Allora, un corteo composto, Filippo, da 530 figuranti.
Sì, 20 più, 20 meno, a
ecco,
seconda te, della disponibilità.
Io 530.
Eccolo là, guardalo, guarda.
Ecco.
Sì, 550 anche, dipende dal numero anche dei ragazzi che compongono le squadre, di quelli che sfilano.
Poi anche dalle, perché per esempio da qualche anno è arrivata la parte guelfa.
È arrivata la parte guelfa, è arrivata
comunque
la guardia
non sono
del fuoco. Nel corso degli anni, degli ultimi 30 anni, si sono aumentati di numero, anche perché sono aumentati i gruppi storici che sono entrati a far parte del corteo. Quindi, insomma, non è facile. Abbiamo 700 tesserati da gestire, che poi durante le partite del calcio storico fiorentino sfilano al completo.
Questa è notturna, quando è questa?
Questa è una notturna del 1973-74.
Bellissimo.
Molto bella, sì.
Tutte
la
foto
notturna
perché
fa un altro effetto. Te Gianluca hai giocato in notturna?
No,
mai,
ho mai giocato.
Nemmeno nell'86 in Piazza Signoria.
86 io sì, Signoria c'era, certo. Ma non era notturna. Giocarono, mi
non
sembra, negli anni 90 fecero una notturna.
Comunque sì, è molto emozionante.
E ci sono dei personaggi come
proprio
per esempio
Bianchi e Rossi, fu una partita Bianchi Rossi in notturna, mi ricordo negli anni 90, non mi ricordo bene che
approfondiremo.
Allora, qui prima stavamo vedendo appunto
l'Araldo della
Signoria. Che
Lorenzo, Pietro, Bartolini, Salimbeni,
che da sempre sono i Salimbeni.
Certo.
Sì, da poco dopo il primo Araldo della Signoria nel 1930, nelle prime due partite fu Peruzzi, un nobile Peruzzi. Poi dopo hanno cominciato con il nonno di Lorenzo, di
Umberto,
quello che c'è
Bartolini,
Umberto e il babbo, e ora c'è Pietro Lorenzo, lui che c'è adesso
sì,
che leggono la grida al Magnifico,
certo,
Messere. È una tradizione di famiglia e ci tengono talmente tanto che quando una volta l'anno scorso per esempio non è potuto venire si è disperato quasi.
E tu invece dai gli ordini, che sono gli ordini del 1530, giusto?
Sì, sono gli ordini militari del XVI secolo, già dal 1930, quando è stata ripresa questa tradizione a Firenze, sono stati subito codificati da Alfredo Lenzi. Credo che questo nome Alfredo Lenzi l'avete sentito,
certo,
sì,
Luca Giannelli, tutte le volte, perché anche lui è un grandissimo appassionato di questo personaggio. lo volevo ricordare perché lui era l'architetto dell'ufficio per le arti di Palazzo Vecchio, ha ristrutturato Palazzo di Parte Guelfa, ha seguito tutti i lavori del ripristino del ghetto a fine Ottocento, quindi era un grandissimo personaggio. Gli venne commissionato questo ripristino del calcio storico, disegnò tutti i costumi del corteo, i costumi dei calcianti, e pubblicò un libro l'anno dopo, nel 1931, che è la Bibbia un po', no? Del calcio storico fiorentino, di quando è stato ripreso. Certo. Questo grande personaggio, Alfredo Lenzi. E abbiamo anche conferito alla famiglia, alla memoria, il Marzocco d'Oro,
certo,
che è un riconoscimento che il corteo e il Comune di Firenze dà ai grandi personaggi del calcio.
Marzocco, Marzocco, Marzocco.
Che è giusto.
Marzocco, Marzocco, Marzocco era il grido di battaglia dell'esercito della Repubblica Fiorentina.
Della Repubblica Fiorentina, sì, e ora è anche quello che dicono i Guelfi, la parte Guelfa.
Sì, ma insomma, è un inno di tutti.
Sì. E, tra l'altro, l'altra settimana con Duccio Baglioni, insomma, abbiamo anche un po' approfondito il ruolo del traditore, diciamo un po', no?
Malatesta, Baglioni.
Che sì. In realtà andò così, ma è anche vero che grazie a lui Firenze non fu messa a ferro e fuoco.
Certo.
Anche se alcuni, lo chiedo a te, alcuni storici scrivevano che i medici avevano un po' imposto alle truppe di Carlo V: non mi distruggere Firenze, perché sai tutto quello che ho fatto, e me lo buttai giù.
Quindi...
Allora, nella storiografia, Malatesta Baglioni è stato, da tutti gli storici del tempo che hanno scritto di lui, etichettato come traditore. Addirittura nella lapide che ricorda le sue gesta quando è stato comandante, diciamo, dell'esercito, delle milizie fiorentine, che è su Palazzo Serristori di Laddarno, quello, il palazzo rosso,
sì,
che stanno ristrutturando adesso, c'è una lapide che lo chiamano sleale. Allora, già da traditore a sleale c'è un passaggio più positivo, no?
Sì, leggermente
più o meno. Però lui è stato uno dei fautori, insieme a Stefano Colonna, che era il comandante in seconda, della mediazione tra i medici, l'esercito imperiale di Carlo V e la Repubblica Fiorentina, in modo che Firenze non venisse saccheggiata come tre anni prima, certo, saccheggiarono Roma. I medici ritornavano a Firenze, ma se fossero ritornati in una Firenze completamente saccheggiata e distrutta, sarebbe stata la fine.
Toccava spendere.
Quindi giustamente fu fatto.
Però va ripristinata un po' questa, cioè bisogna ritrovare anche il modo di riabilitare Malatesta.
Non mi ricordo chi l'ha scritto, ma dice: la storia la scrivono chi vince e non i perdenti.
È vero, quindi è stata scritta così. Così come, per esempio, l'affresco dell'assedio di Firenze che c'è nella sala di Clemente VII, l'ufficio del sindaco, in Palazzo Vecchio, è stato dipinto da Vasari e Stradano su commissione di Cosimo I de' Medici. Come è dipinto? Non ha dipinto l'interno della città, ma ha dipinto l'esercito imperiale intorno a Firenze, cioè quello che li ha aiutati poi a ritornare in possesso della città. È un bellissimo, c'è un sacco di storia anche nei punti rappresentativi di questo affresco. È la storia legata al calcio storico, è la storia di quei due anni, 1529-1530.
Infatti bisogna ricordarsi che noi abbiamo avuto due papi, Clemente VII e Leone X,
tutti e due medici,
figli dei Medici, uno di Giuliano e uno di Lorenzo dei Medici.
Prossimamente gli metterò anche la musichina di Quark sotto. straordinario.
No, ma ho visto altre interviste di Gianluca in questi giorni, passati, è molto bravo.
Poi si diverte a mettere in difficoltà Giannelli.
Ci fa le domande.
Io so delle piccolezze che tanti non sanno, nemmeno gli storici veri.
Per passione. Allora, noi ci fermiamo pochissimi istanti, do la linea al nostro Nicolò Santi, che ci sta conducendo in maniera straordinaria in questo Viva Fiorenza post semifinali e pre-finale. Ci vediamo tra non molto. 348-75-133-933 per i vostri WhatsApp, oppure potete chiamarlo 055-77-1171. Vi aspettiamo, perché poi dopo avremo degli ospiti molto interessanti, molto particolari, in particolare l'associazione 50 Minuti.
Radio Firenze Viola.
È come
Radio Firenze Viola.
Eccoci qua allora per il proseguo di Viva Fiorenza, e in studio con noi Filippo Giovannelli, che è il direttore del calcio storico fiorentino, e poi Gianluca Lapi, che ormai è diventato un personaggio anche storico, conosce ormai.
No, vabbè, sono cose
fa piacere,
di
però,
letteratura, perché
esatto.
Mi spiego, cioè la letteratura, Clemente VII, Leone X, cioè, dovete sapere, sono papi che per un periodo hanno dovuto comandare sia la Toscana che l'Emilia, e in quel frangente cosa è successo? C'era il famoso Guicciardini. Guicciardini viene sempre messo in paragone con chi? Con Niccolò Machiavelli, ragazzi.
Ah, accidenti. Ma
il fine giustifica i mezzi, e l'altro diceva i mezzi giustificano il fine.
Sono due punti di vista
diversi, però sempre paragonati nella letteratura italiana.
Senti, il passo, Filippo, perché c'è un passo da tenere durante la marcia.
Sì,
assolutamente. Chi non lo tiene viene punito severamente.
Ti fanno la multa, c'è vici, li seguono.
Fustigato in diretta. Ma che tipo, perché quel passo lì? Era il passo che avevano in quel periodo?
Ma quello è un
passo militare?
Si chiamano tocchi di tamburo.
Certo.
Cioè proprio Alfredo Lenzi li chiama tocchi di tamburo. Ed è un modo per tenere il passo, come se te lo paragonassi adesso alla passo cadenza,
certo,
di quando si faceva militare, il militare,
certo,
questo è il passo del calcio storico,
certo.
Ce l'abbiamo soltanto noi, non ci sono altri gruppi storici in Toscana, in Italia, che hanno questo modo di tenere il passo e i tocchi di tamburo, ed è un passo lento di avvicinamento alla partita, di accompagnamento delle squadre in Santa Croce per la partita. È un passo che veniva utilizzato durante le marce militari,
certo.
È un passo che veniva utilizzato quando c'erano le parate e le sfilate per fare le mostre,
certo.
Si chiamavano
anche
così,
anche perché c'è
dell'esercito.
Di stop, cioè
ci sono anche dei elementi,
c'è i fermi, poi si riparte, insomma.
E poi i musici hanno tutta questa serie di marce, con la marcia al campo e tante altre marce che vengono suonate durante la sfilata all'interno del campo e lungo il percorso del corteo, che sono diciamo così ispirate alle musiche rinascimentali,
certo,
militari.
Allora, tu per dare prima di Guicciardini e Machiavelli, Luca Giannelli, ma tu lo sai, salutiamo Luca Giannelli, Scrama Sax, che è il nostro storico, ma te lo sai che Gianluca sta cercando di perdere il posto?
No, ma è infatti ora sicuramente la prossima
Luca mai è... ricordato mai, io ti voglio mettere sempre in difficoltà, ma mai il tuo posto.
Intanto un saluto a Gianluca, un saluto a te Luigi, ma soprattutto al mio direttore, al nostro direttore, e quindi per me è un'emozione. Buonasera.
Ciao Luca.
Buonasera. Ciao.
Senti, c'è il pallaio, poco prima abbiamo visto il pallaio, ma non Andrea Borgometti, ma quello precedente.
No, io ho messo delle foto un po' storiche, un pochino più rare. E ho fatto un omaggio ad alcuni personaggi e alcuni ruoli del corteo. Ovviamente il direttore ha spiegato benissimo, siamo oltre 530, è una sfilata bellissima, fra l'altro fatecelo dire, faticosissima in questi due giorni, che è stato un caldo tremendo, e devo dire insomma tutti i gruppi sono stati bravissimi, e intanto i musici che con lo squillo di partenza, che tra l'altro è emozionante sentirlo, rivolti verso la facciata di Santa Maria, ogni squillo di partenza comincia questa grande avventura, e per i musici è veramente un impegno notevole, perché come ha detto già il direttore, con il passo cadenzato, il passo militare, la musica ci accompagna sempre, quindi è una cosa veramente particolare. E poi soprattutto con i musici abbiamo poi l'omaggio alla squadra vincitrice, l'Inno alla Vittoria, che è una cosa emozionante, una cosa bellissima. L'Inno alla Vittoria viene anche eseguito la mattina dello scoppio del carro, prima del sorteggio, insomma è una cosa veramente particolare. Poi i bombardieri, come si fanno a ricordare i bombardieri? Ripeto, ho voluto citare delle, e mettere delle foto legate un po' anche alle, alla partita, poi il corteo, ogni gruppo ovviamente ha la sua importanza, però i bombardieri fanno sparare la colubrina a ogni caccia, quindi è una cosa veramente particolare. Il pallaio l'abbiamo detto, l'altra volta abbiamo condotto...
Tra l'altro la foto del pallaio che tu ci hai mandato, qui c'è anche la vitella tra l'altro, ma la foto del pallaio ha in mano il pallone rosso e il pallone verde, perché figurati, sì, certo, che è la prossima finale.
Della prossima finale. La, il del maestro di campo, l'altra volta abbiamo detto il ruolo importantissimo, l'Araldo e la signora l'avete già citato, vorrei proprio ricordare i tre nomi, Gustavo, che ha detto lei, nonno, figlio, nipote, Gustavo, Uberto e Pietro Lorenzo, quindi veramente, tra l'altro la grida è anche quello, è una cosa, un momento particolarissimo, scritta a regola d'arte con questo fiorentino antico, ed è veramente emozionante. Poi i sergenti, anzi, cominciamo, si entra in campo anche nel filmato del 30 con la famiglia di Palazzo e il gonfalone di Firenze. E, qua, e lì addirittura con lo squillo delle chiarine, perché il nostro gonfalone di Firenze ha, oltre alle, agli armati e, alla, e anche alle, ai mazzieri, ha soprattutto le sue chiarine. Il, lo squillo del gonfalone di Firenze è una cosa emozionante, d'altronde esce il gonfalone di Firenze e senza squillo non esce, e inizia il corteo, ma la prima apparizione del, del no, dei nostri gruppi sono i sergenti degli Otto.
Eccoli qua, che sono inquadrati nel nostro ottimo Nicolò Santi.
Sono veramente delle figure bellissime. Poi la vitella, premio simbolico ovviamente alle, per il torneo, per ogni partita. E io poi ho messo la, la foto, visto che è stata mandata in onda, il maggior generale sergente delle milizie, ma io ho voluto mettere l'omaggio al grande marchese Emilio Fucci. È una figura particolare, un fiorentino, oltre ad essere stato un grande stilista, un personaggio unico che addirittura con la sua postura, quando andava a cavallo, perché lì c'era veramente tantissimi anche nobili a cavallo, ed era un'emozione vederlo sfilare con la, la mano proprio sul, sul fianco e l'altra ottenendo le briglie, quindi cioè, è veramente una sorta di manifesto, quindi devo dire, insomma, tutto, come vedete, tutto il corteo una cosa particolare, però ecco, queste sono proprio delle figure legate. E poi chiaramente, come si fa a non ricordare, ma l'avete già detto, e qui abbiamo il grande direttore, il saluto alla voce, tutta la, l'etichetta, con l'etichetta militare, il saluto alla voce. E devo dire, ora siamo tornati anche ad avere molto disciplinati anche i calcianti, tutti, tutti fanno il saluto, si piegano con il saluto verso la tribuna, e devo dire, delle volte invidio anche chi vede dalle finestre, dai palazzi di Piazza Santa Croce tutto lo schieramento. Noi chiaramente siamo in campo, abbiamo una nostra suggestione, è tutta un'altra cosa, però io penso vederlo dall'alto e vedere, insomma, tutti piegati, queste oltre 500 figure che danno questo saluto, sia un omaggio alla nostra fiorentinità, alla nostra bellissima
parla
città.
Parla Luca Giannelli e ce l'ha lì il negozio. Cioè, no, te c'hai lo schieramento tutti i giorni, lo vedi tutti i giorni dello schieramento?
Tutti i giorni lo vedo, sì, e delle volte veramente, come si dice a Firenze, uso grullo, metto anche il CD dei, dei musici dove c'è il lì alla vittoria.
Perché l'altra volta l'abbiamo mandato in onda, praticamente ha un diorama, possiamo chiamarlo così, dello schieramento di tutto il corteo del calcio storico al momento del saluto, è tutto fatto in scala, credo, 1,72, vero? Più o meno.
Sì, 1,72. Combo, tutti dipinti.
Tutti dipinti, e sono meraviglioso, una cosa straordinaria. Senti, noi ti aspettiamo allora settimana prossima, e sarà l'ultima puntata di Viva Firenze, e perché, insomma, c'è da chiudere questo percorso che abbiamo fatto insieme a te sulla storia del calcio in costume, del calcio fiorentino, che parte appunto dalla sferomachia dei greci ed arriva fino ai giorni nostri. E quindi ti aspettiamo settimana prossima ospite qui in studio, naturalmente a Via Fiorenza, Radio Firenze Viola.
Grazie a tutti, buonasera direttore, ciao Gianluca.
Ciao, ciao Luca.
Ciao Luca, ciao Luca, ciao. Luca Giannelli, la Scrama Sax, via Pepe, se non sbaglio, vero?
Via, sì.
Mi pare via Guglielmo,
zona cure,
via Guglielmo
cure.
Pepe, Guglielmo, via Guglielmo, Pepe. Dietro le cure.
Dietro le cure, Boccaccio, che è una strada, tra l'altro, senza sfondo. Sì. Cioè, lì andate e trovate
dietro via Boccaccio
un pezzo di Firenze. Sì. Un pezzo di Firenze, perché c'è storie che riguardano qualsiasi aspetto di Firenze, dallo sport all'arte, alla politica, a tutto. Ci sono libri libri che raccontano tutto, più questo meraviglioso diorama di Piazza Santa Croce, dove appunto c'è lo schieramento. Allora, però c'è un personaggio che tra l'altro ha una grande colpa lui. Se io sono qui a parlare, ho fatto i giornalisti, è colpa sua, è colpa di Andrea Daroit. Ciao Andrea!
Ciao,
è colpa
Luigi,
sua, perché
ciao.
Nell'88 mi ingaggiò per parlare di Fiorentina e io poi da lì non so come, non so in quale maniera, poi mi sono ritrovato a raccontare per tanti anni. Ciao Andrea.
È stata una bella colpa perché sei un ottimo giornalista, quindi sono molto contento, veramente.
Senti, allora, tu sei quello che racconta l'ingresso, che dà, comunica praticamente la voce del calcio storico in Piazza Santa Croce e che racconta come entrano in campo i vari componenti del corteo, annuncia tutti quelli che sono le cose che ci saranno durante il percorso, ma soprattutto sei anche quello da risultati e che chiama anche i vari squalificati, insomma quello è un pochino più complicato.
Quella me la sono tolta perché negli anni passati lo ero io, adesso è il commissario di campo che chiama gli squalificati.
Ah,
io do soltanto le cacce, quindi le bottigliette non arrivano più a me ma arrivano a lui.
Senti, dacci un po' la tua impressione, abbiamo già parlato qui con Filippo Giovannelli e Gianluca Lapi, è intervenuto anche Marino Vieri e, di queste due partite, una diversa dall'altra, perché onestamente Azzurri Rossi ha visto una supremazia schiacciante da parte della squadra Santa Maria Novella. Nella partita successiva molto più appassionante, perché insomma fino all'ultimo i Verdi non è che fossero sicuri di vincere.
No, dunque tutti ci aspettavamo un po' la rivincita della finale dello scorso anno e non è stato così. Non è stato così perché i Rossi hanno avuto una tattica completamente diversa dal calcio storico fiorentino normale, diciamolo così. Hanno avuto successo i loro placcaggi, hanno avuto successo le loro ali che hanno una velocità veramente eccezionale, hanno fatto un gioco talmente bello, tanto che per i primi 18 minuti gli azzurri non avevano fatto nemmeno un'azione, nemmeno una. Il che vuol dire? È un calcio storico un po' diverso, un po' troppo tecnico secondo me, un po' esasperato sui placcaggi, perché insomma non è possibile vedere in una partita come quella che l'arbitro rilancia la palla per l'aria, non c'è nessuno a prenderla. A me non era mai
chi la prende va a far caccia.
E chi la prende va a fare caccia, quindi c'è qualcosa che forse va un pochino rivisto. Mentre nella partita bianchi-verdi è stata più equilibrata, si è visto anche lì qualche spunto rosso nella serie delle tattiche, delle tecniche, però è stata molto più equilibrata. Però bisogna anche dire che 22 cacce e mezzo nella prima partita e 23 cacce nella seconda, io in tutti questi anni di calcio storico sinceramente
ci voleva una quindicina da 15 anni per avere più o meno
appunto, quindi raramente le ho viste, cioè erano cose eccezionali.
Però giustamente dice Filippo Giovannelli, è un regolamento che è cambiato da 10 anni ed evidentemente per dar dietro al regolamento si è evoluto anche l'aspetto tecnico e tattico.
Tecnico, ovviamente. Filippo. Però insomma io mi ricordo le prime partite che ho visto di calcio storico, erano delle partite fra gente che si picchiavano in un modo incredibile e non era molto bello, diciamolo sinceramente. E poi piano piano si è un attimino rallentato anche questo fatto, anche qualche, diciamo, 5, 6, 7 anni fa c'era un altro tipo di gioco più morigerato, più tranquillo. Oggi è proprio un gioco tattico, quindi che dire, va bene l'evoluzione, va bene tutto, però un po' di spettacolo si vuole. Per esempio quando si butta la palla per l'aria, ma la butto lì, io sono né un arbitro né niente, eccetera eccetera. Bisognerebbe dire per esempio che chi sta placcando si alza in piedi,
ecco, nel regolamento l'abbiamo
detto prima, Andrea,
però
no, quando si cambia campo tutti i giocatori devono cambiare campo, non possono rimanere
potrebbe essere un'idea per la finale, perché in questo modo si riaccenderebbe.
Secondo me adesso è il regolamento è questo, e l'attività del maestro di campo e dei giudici arbitro deve essere continuativa con quella delle semifinali. Poi poi forse le squadre, parlando fra di sé, i presidenti, i capitani, hanno diciamo così la voglia, la necessità di mettersi in gioco per cercare di verificare questi aspetti, che io comunque non trovo, diciamo, diversi da quelli degli anni passati. Probabilmente la tattica di gioco, il modo di allenare e i vari ruoli con i calcianti nuovi che sono entrati, molto più veloci, atletici, secondo me potrebbe anche considerarsi un'evoluzione del gioco del calcio storico e vedere dove può portare, ecco.
Senti Andrea, domani c'è la partita tra l'associazione 50.
Sì, esatto.
Lo sai che non c'è Gianluca Lapi?
Come non c'è Gianluca Lapi? Ci deve essere Gianluca Lapi.
Problemi, come dicono la Ferrari.
Non ci sono.
È un problema alla spalla destra, giusto?
Problema una delle ruote, delle quattro ruote motrici.
Senti, allora, questo non ce lo devi fare però. Gianluca Lapi è uno dei pilastri dell'associazione. Senza di lui è un problema.
Mi dispiace davvero.
Però è bello il fine, no? E intanto domani... ci sarà questa partita, sono praticamente i colori come sono di solitamente?
Ma a volte si gioca con colori mescolati, alzini verdi. No,
domani saranno azzurri e bianchi.
Perfetto. Però praticamente lì in mezzo ci sono di tutti i colori.
Sì, mischiati ci sono i calcianti di tutti i colori. Che io vorrei precisare una cosa: nessuno è ex calciante, perché uno nasce calciante e muore calciante. Questi sono calcianti veterani, nessuno è ex.
Perfetto, e questa è una cosa molto bella, ma ricordiamo anche che l'associazione 50 minuti ha raccolto davvero tanti soldi per tanti, per tante cause positive.
Sì, e questo è un progetto della compagnia dei Babbi Natale, che è molto bello, perché è una raccolta fondi per un progetto che loro hanno, che si chiama Togli dalla strada e fai sport, della serie per i ragazzi che non sono, per condizioni economiche della famiglia, in condizione di poter frequentare dei corsi sportivi di qualsiasi sport. La compagnia dei Babbi Natale interviene e paga per loro conto il costo del corso.
Eh beh, bello, insomma, direi davvero già fa bello, tanto il calcio bello, storico bello, da questo punto di vista, perché ogni quartiere ha la sua palestra e raccoglie, diciamo, anche queste situazioni un po' più borderline, magari riesce anche a dare grandi soddisfazioni a chi magari non ce l'aveva. È l'aspetto bello, no, del calcio in costume, del calcio storico.
Certo, è bello, soprattutto è anche lo scopo dell'associazione 50 minuti, che è quella sì di parlare di calcio storico, di propagandarlo, tutto quello che, però soprattutto quella di fare beneficenza a favore di chi ne ha bisogno.
Perfetto,
Luis, scusa, permettimi, sì, è un po' in generale, ora l'associazione 50 minuti negli ultimi 10 anni ha fatto davvero tanto, perché organizza le partite proprio a fine di raccogliere fondi per beneficenza.
È vero, Filippo.
Però bisogna dire che il cuore di tutti i calcianti, di tutte le associazioni di colore, questo animo ce l'hanno sempre avuto.
È vero.
Io è qui Gianluca, voglio dire, anche nel periodo del Covid, quanto si è dato da fare Gianluca per aiutare è qualcosa di encomiabile, no? E così anche gli altri, cioè il cuore del calciante, di tutto il mondo del calcio storico, è un cuore aperto, non è un cuore chiuso.
Assolutamente,
e tutti
no.
Andiamo tutti su questo, nell'ambito del sociale, tutti sulla stessa direzione. Questo è bellissimo.
Domani appuntamento alle
ottima direzione
18:45 l'inizio della partita, e prima ci sarà lo sfilamento, il saluto. Ringrazio fra l'altro Filippo per la consueta disponibilità del corteo storico per le nostre partite, quindi uno spettacolo davvero bello da vedere, da non perdere, soprattutto da venire a fare delle belle donazioni.
Domani 18:45 Piazza Santa Croce per l'associazione 50 minuti, e probabilmente vedrete un po' com'era il calcio storico qualche anno fa, perché ancora viene giocato quel tipo di calcio storico lì, ecco, più o meno la cosa è quella. Grazie Andrea.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao,
Andrea da Roit.
Scusami, ma purtroppo non ci sono, mi dispiace.
Allora, siamo quasi addirittura d'arrivo, Filippo. Mi sembra che dal punto di vista organizzativo e quant'altro tutto sia andato per il verso giusto. Tra l'altro ricordiamo che Magnifico Messere per la finale sarà
Carlo Conti.
Insomma,
grande, finalmente grande Carlo, grande Fiorentino. Certo. E pensa che la domenica mattina, quando facciamo le nostre manifestazioni lì in piazzetta di Parte Guelfa, voi sapete che lui vive lì vicino, sì, passa col figlio, no? E allora ci saluta, ci facciamo le foto. Quindi è una persona molto disponibile. No. È bravissimo, sono molto contento di questa, sì, sì, di questo omaggio a
lui. Tornò a Firenze Carlo, proprio perché, sì, il figlio una volta gli chiese che ma si può andare a vedere la Roma?
No,
ferma qui. Allora bisogna tornare subito a Firenze, forse c'è qualcosa non ci siamo capiti.
Grande Arno, grande.
È un'edizione questa che sta dando dei risultati oltre quelli che si poteva aspettare o sta mantenendo?
No, guarda, come dice sempre Michele, l'importante è arrivare in fondo al torneo, che si è giocato tutte e tre le partite. Comunque, al di là del bella o brutta partita, c'è un'organizzazione dietro all'organizzazione del Calcio Storico Fiorentino dal punto di vista logistico che è enorme. Gli uffici comunali si fanno in quattro in questo periodo per cercare di organizzare tutto, e pensate, tutto il movimento di fra il corteo, fra le squadre, eccetera, il movimento di abiti, costumi, logistica, montare il campo, eccetera, eccetera, è un evento che solo a Firenze si può organizzare con il personale dell'amministrazione comunale, perché sono dei veri appassionati di questo gioco, sì, e questo lo fanno con grande volontà. Altrimenti da altre parti,
dalla parte di Popolino, dopo quando hai finito,
da altre parti la affiderebbero ad un'azienda di organizzazione di eventi. Invece ancora a Firenze riusciamo a farla con l'impegno dell'amministrazione comunale, impegno economico, impegno di risorse umane, eccetera, e secondo me ancora è una bellissima manifestazione che possiamo gestire internamente all'amministrazione.
Infatti il Popolino si chiede: ma se fosse gestito da una società affiliata al comune, però non diciamo politica, tutti si chiedono: forse potrebbe andare meglio, potrebbe andare peggio, e tutti hanno questa domanda. E comunque sia, cioè, parlando diciamo fra persone, certo che c'è tanti sono scontenti di questo nuovo calcio storico, non sono contenti, però allo stesso modo vanno a vederlo e godono a vedere le azioni, e cioè, le cacce e tutto il contorno, che rimane sempre meraviglioso.
Senti, non pensavi mia di andare via senza farmi l'ultimo pezzo del saluto alla voce? L'ultimo pezzo del saluto alla voce, lo devi fare.
Il saluto alla voce è bellissimo.
Sì.
E io te lo faccio senza problemi, però il saluto alla voce è più che farlo, è il contesto,
certo,
in cui viene fatto. Certo, qui lo facciamo, certo, però anche perché la trasmissione si chiama
Viva
Fiorenza, e quindi lo possiamo fare. E
anche perché il grande Giannelli, cioè, purtroppo davanti a lui c'era The Voice, Luciano Artusi,
esatto,
come infatti, quando c'era diciamo Frank Sinatra,
che ne so, mettici un altro qualunque,
Bing Crosby. Bing Crosby dice: io sono il più grande cantante del mondo, cantanti come me ne nasce uno ogni 100 anni, proprio ora è nato Frank Sinatra.
Sì.
È uguale, perché
che poi teniamo diciamo, conto,
venire dopo Luciano è una cosa
che tra l'altro sarà ospite nell'ultima puntata,
meravigliosa, perché è stato veramente tantissimo la voce dagli anni 60, penso 58,
dal 60. Appuntamento il 25 di giugno, parleremo naturalmente della finale che si svolgerà appunto, ci sarà Andrea Giannattasio, ci deve essere anch'io, ci sarà sicuramente Gianluca Lapi, e Filippo Giovanelli deve essere per forza nel mezzo, perché non può fare a meno, e speriamo che sia una bella partita e naturalmente vinca il migliore. E come sempre facciamo, vi lasciamo con quello che ogni squadra vorrebbe ascoltare alla fine di ogni partita.